Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Notte Horror. Siamo all'8 dicembre, festa, chiamiamole festività stagionali. Ormai non possiamo più dare il loro nome con cui sono conosciute. Inizia il periodo del Natale che ci porterà a Christmas, anzi noi lo celebreremo e parleremo anche di Yule. E questa è proprio un cambio di passo. L'aria si è fatta più fredda, possiamo sentire anche dal punto di vista climatico i cambiamenti che ci riguardano. Noi siamo rigorosamente in diretta perché non vi lasciamo soli, no, neanche stasera vi lasciamo soli, vi facciamo compagnia e vi portiamo come sempre nel nostro universo horror. Questa sera vi raccontiamo una tematica un po' particolare. Entriamo in quello che si racconta, veniva comunemente conosciuto come il bestiario. Parliamo di animali, ma non solo, e non parliamo di animali reali, ma parliamo di animali mitologici, fantastici, naturalmente che fanno paura. Chimere, gorgoni, mandragole, ippogrifi e anche animali un po' più simpatici che ci possono ancora solleticare l'anima perché sono spiritosi, anche un po' birichini, ma entriamo nell'universo del terrore ed ecco, state con noi. Notte Horror, il bestiario della terra.
Willie, take your little drum, Robin, bring your fife and come. When we play the fife and drum, Turella, rella, patta, patta, pan. When we play the fife and drum, Christmas shall very joyful be. Like the men of olden days, who the King of Kings did praise, with the sound of fife and drum, Turella, rella, patta, patta, pan. With the sound of fife and drum, to the Lord we shall bring our praise. While shepherds watch their sheep by night, glad tidings brought an angel bright. How great their joy!
How great their joy!
Joy, joy, joy!
Joy, joy, joy!
Glory to God in heaven on high!
Glory to God in heaven on high!
Fear not at all, he said to them, Jesus is born in Bethlehem. How great their joy!
How great their joy!
Joy, joy, joy!
Joy, joy, joy!
Glory to God in heaven on high!
Glory to God in heaven on high!
Jesus
Jesus, we hasten to adore. Grant us thy blessing evermore. How great their joy!
How great their joy!
Joy, joy, joy!
Joy, joy, joy!
Glory to God in heaven on high!
Glory to God in heaven on high!
È la voce suadente di Bing Crosby che stasera apre la nostra puntata e evoca anche delle atmosfere non solo gioiose, joy, 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 ma misteriose, delle atmosfere profonde, perché lasciamo alle spalle il Natale, il Christmas con tutte le sue tradizioni e passiamo proprio a individuare e a raccontare le creature, chiamiamole così, reali o fantastiche, che nel corso dei secoli sono state poi disegnate, evocate e che, di cui gli uomini sono venuti a conoscenza. Ma non solo le raccontiamo adesso, ma più tardi avremo una sorpresa, perché queste creature non sono rimaste nei libri, nei codici medievali, ma possono anche prendere vita. Allora, cominciamo per ordine, come sempre. Innanzitutto, quando si parla di bestiario, si aggiunge anche l'aggettivo medievale, perché nel XII, insomma intorno al XII secolo, che si cominciano a diffondere queste, chiamiamole, pubblicazioni. È un genere di libro molto particolare. Innanzitutto non è il libro come abbiamo noi adesso, è un codice prezioso, e anche le illustrazioni sono altrettanto preziose. Si tratta di una raccolta di immagini di bestie. Di animali reali o immaginari, e non era una raccolta di tipo scientifico, una classificazione che aveva a che fare con la zoologia, ma era prevalentemente religioso, perché ad ogni animale era associato un vizio o una virtù, e il messaggio che diffondevano questi codici, che potevano essere poi posseduti solo dai monasteri o comunque dai sovrani, da persone molto ricche e facoltose, detentori della cultura. Quindi il messaggio che veniva diffuso era quello che per guadagnare la salvezza e il paradiso bisognava seguire i comportamenti virtuosi. Beh, insomma, siamo proprio nell'atmosfera giusta.
God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay, for Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day, to save us all from Satan's powers when we were gone astray. Glad tidings of comfort and joy, comfort and joy, glad. In Bethlehem in Israel, this blessed
day is born a savior of a pure virgin bride, to free all those who trust in him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy.
Oltre alla bellissima voce di Annie Lennox, questo brano, God Rest Ye Merry Gentlemen, un brano tradizionale, nel video mette in scena tante figure simboliche, tanti animali misteriosi, dal bastone a forma di serpente e via. Invito tutti a vederlo, perché oltre a essere una delle mie canzoni preferite, che viene rinnovata ogni Natale, è anche un passaggio, è anche proprio un rito che coinvolge ancora i giorni nostri. È pieno di scoperte e di sorprese, ed è proprio quello che ci aiuta anche a raccontare che cosa sono i bestiari e perché il bestiario della terra. Allora, i bestiari dalla fine del XII secolo fino alla prima metà del XIV circa in Europa e soprattutto in Inghilterra e in Francia si diffonde una particolare opera letteraria. In alcuni casi è illustrata molto molto sontuosamente. Gli animali vengono catalogati e descritti nelle loro particolarità. Non sono particolarità scientifiche, ma sono di natura descrittivo-morale, potremmo definire. Questi bestiari, oltre alla bellezza delle illustrazioni, si diffondono rapidamente, nonostante la loro preziosità, e diventano proprio un genere di successo, dei bestseller, e vengono acquisiti o creati, o soprattutto vengono scambiati tra sovrani, e vengono creati nelle biblioteche dei monasteri e si diffondono come dono prezioso tra altri prelati, nobili, sovrani, e contengono delle descrizioni. Oltre agli animali misteriosi ci sono anche quelli comuni che la gente del Medioevo poteva incontrare nella sua quotidianità. Parliamo di cervi, parliamo di orsi, ogni tanto anche leoni, ma anche draghe, creature marine, chimere, corpi squamosi dotati di becco, zampe, ali di uccello, esseri mitologici che erano in grado di uscire dall'acqua, sollevare le imbarcazioni e farne brandelli. Quindi i bestiari a tutti gli effetti ci consentono proprio di entrare e comprendere la cultura e le categorie di pensiero degli uomini del Medioevo. Come dicevo, non sono dei trattati scientifici, anche se gli animali venivano un po' distinti per categorie: i quadrupedi, i serpenti, gli uccelli li potevano incontrare. Insomma, ricordiamoci che anche nel Medioevo si praticava, ahimè, la caccia, quindi sempre, anche se alcuni animali potevano essere incontrati nella quotidianità, l'ispirazione la traevano da modelli letterari. Primo di tutti, la storia naturale di Plinio il Vecchio. E poi un'opera enciclopedica molto antica, redatta nel primo secolo, che si chiamava Physiologus, in cui la descrizione non solo di animali, ma anche di piante, l'erbario, e di pietre, i lapidari, venivano fatte in chiave allegorica e simbolica. E questo nel Medioevo era proprio una particolare tipologia di linguaggio, l'allegoria e il simbolo. Tenetelo a mente, perché poi nella seconda parte ci torneremo e vedremo come queste allegorie, queste fantasmagorie prenderanno vita, e da lì il nome Il bestiario della terra, perché fa riferimento a un grande progetto teatrale, culturale, che è attuale, si può vivere, si può vedere, ed è stato creato, prodotto e proposto dall'Associazione dei Teatri di Reggio e di Parma. E questo è il motivo per cui, con questa descrizione, questa introduzione, noi traghettiamo dalla storia dei bestiari medievali fino all'attualità contemporanea e alla possibilità di attraversare proprio lo spazio e il tempo e trovarci a pochi passi da noi. Per chi è fortunato può anche andare il 10 e l'11 dicembre a vivere questa esperienza. Beh, insomma, che cosa vi offre Notte Horror? Niente po' di meno che Il bestiario della terra. Canzone è un po' irriverente, è opera di Elio e le Storie Tese, quindi, e continua smitizzando un po' i miti. E come dicevamo, torniamo ai nostri miti, ai nostri animali reali e fantastici, immaginari e creati. Questi mostri, queste chimere, queste rappresentazioni che avevano poco dello scientifico e molto del simbolico. E come vi ho anticipato, abbiamo con noi il presidente Luigi Ferrari, che ci aiuterà anche un po' a decodificare e ci accompagnerà in questo grande evento e questa grande rappresentazione che vede poi tra due giorni, 10 e l'11 di dicembre, il suo compimento. Buonasera, signor presidente.
Buonasera Valeria.
Buonasera, grazie innanzitutto
per coloro che ci stanno ascoltando.
Sì, sono molto curiosi, perché quando abbiamo annunciato il bestiario della Terra ci avete dato proprio questa suggestione, e quindi e con lei, lei poi è il presidente di questa associazione di tre teatri molto importanti.
Sì, si chiama Reggio Parma Festival perché è l'associazione di tre teatri e di due città. Le due città sono Parma e Reggio Emilia, e i tre teatri sono il Teatro Valli di Reggio Emilia, il Teatro 2 di Parma e il Teatro Reggio di Parma. Tutti e tre questi teatri, importante dirlo, sono teatri di produzione, quindi fanno cose con le loro forze artistiche, non soltanto ospitano cose fatte da altri. E sono tutti e tre, tra l'altro, promotori di tre festival molto importanti: il Festival Aperto di Reggio Emilia, il Festival di Teatro di Parma e il Festival Verdi, che fa il Teatro Reggio. Quindi i tre festival diventano i soggetti che in qualche modo si associano insieme alle due città 21 anni fa esattamente, e decidono di lavorare insieme sul territorio, non solo attraverso i loro festival. Ciascun festival che ha una sua vocazione,
un suo tema specifico. Un festival dedicato, cioè già solo uno è un evento di portata veramente internazionale.
Però loro mettono insieme le forze, quindi il festival aperto orientato sulla danza e le arti, il festival di prosa di Teatro 2, il festival musicale dedicato a Verdi, ma in generale aperto alla musica, che è poi lo specifico dell'attività del teatro Reggio di Parma. E così si decide poi attraverso una storia che appunto ha 20 anni di arrivare in questi ultimi anni a dei progetti comuni, a veramente iniziative che vedono insieme le forze dei teatri e sviluppano un'attività di festival su tutto il territorio, maturamente con l'ambizione di fare qualcosa che arrivi al di là dei confini, diciamo, delle province o della stessa regione Emilia-Romagna, ma che interessi l'Italia e magari anche qualche paese all'estero.
Infatti poi i confini sono internazionali, perché lei da presidente ha proprio una visione apicale, perché tiene insieme questa grande organizzazione, questa grande macchina teatrale.
Sì.
E arriviamo a noi perché l'iniziativa a cui facciamo riferimento, che ci ha ispirato, perché a cui poi abbiamo dato il titolo della puntata, è il Bestiario della Terra. Allora, diciamo subito che a breve, cioè le date, il 10 e l'11 dicembre, vedono la fase finale della rappresentazione.
Sì, l'episodio conclusivo. Sì, l'episodio conclusivo. Il Bestiario della Terra è un grande progetto che è durato 6 mesi, è cominciato il 9 giugno scorso e finisce appunto adesso a dicembre. E l'abbiamo affidato a un artista poliedrico che si chiama Yuval Avital, un artista che vive a Milano, che ha proprio come caratteristica del suo lavoro questa capacità di interagire con una coralità di soggetti. È un artista corale, uno che fa lavorare persone all'interno della propria attività artistica, persone, luoghi, istituzioni, associazioni, è un coinvolgitore, è un catalizzatore di energie che proietta nella realizzazione dei suoi progetti, che sono di natura molto diversa tra di loro. Noi abbiamo fatto questi tre mostrari che
i mostrari, ecco,
i
poi
mostrari, esatto. Sì, che sono dei luoghi dove appunto trionfano i mostri, no? Questo è il nome, perché dal bestiario originale si è finiti al mostrario e ci sono i mostri, e naturalmente però ci sono state delle iniziative altre. Prima c'è stata a Reggio Emilia una Anatomie Squisite che utilizzava gli animali imbalsamati della collezione Spallanzani, e poi a Parma c'è stato il Canto dello Zooforo. Voi sapete, lo zooforo è il grande, sono i grandi, le grandi pannelli scolpiti dell'Antelami nel Battistero di Parma. E poi c'è stato un grande murale che esiste ancora, che tutti possono vedere, che al magazzino delle farmacie comunali riunite è un murale di 50 metri che appunto riprende il tema dei cadaveri squisiti. E poi c'è stata una mostra a Parma che si è chiusa a settembre, che si chiamava Lessico Animale e che entrava appunto nel merito appunto della comunicazione che c'è fra gli animali e della comunicazione che c'è fra l'uomo e l'animale e fra l'animale e l'uomo. E poi ci sono state altre iniziative.
Già raccontando queste iniziative proprio ci viene, come si dice, l'acquolina in bocca, una più interessante, più particolare, più curata dell'altra. Lei ha fatto poi riferimento anche alla collezione Spallanzani. Allora io sottolineo mano a mano, perché così i nostri ascoltatori poi prendono appunti e poi andranno a vedere, per poter, insomma, in queste giornate di festa, in questi periodi in cui si allenta un po' la morsa del lavoro, è proprio l'occasione per andare a visitare, a vedere con i propri occhi quello che c'è, a viverlo, insomma.
Sì, sono luoghi straordinari. Purtroppo adesso la mostra Anatomie Squisite è finita, perché è stata prorogata da luglio a settembre, ma i tempi ormai sono passati. Però in questi giorni ancora appunto c'è questo mostrario che investe con 12 scene, che sono quindi scene performances, sono concerti, sono danza, c'è di tutto, c'è il labirinto dell'uomo nero in cui uno entra, percorre un dipinto a forma di labirinto lungo 130 metri e a un certo punto viene davvero assalito nell'oscurità da un tremendo uomo nero che il più delle volte fa gridare i visitatori, perché si tratta di un vero e proprio quello che nei film dell'oro chiamano scare jump, è proprio un attacco di paura che viene,
no,
e
per
che
noi,
fa parte della performance.
Per noi è bellissimo, perché,
sì,
perché funziona in questo modo, da quello che ho capito, perché poi ci ispira la nostra curiosità, questo è il motivo. Allora, si entra a teatro e sì, c'è un percorso aperto.
Un percorso aperto, sì, e ogni visitatore può scegliere il luogo da visitare per primo, poi passare ad altri. Ogni luogo è portatore di una sua specificità. Ora purtroppo le prime due puntate del mostrario, cioè quelle che si sono tenute in novembre al Teatro Regio di Parma e dal 2 al 4 dicembre a Teatro 2 a Parma, purtroppo sono finite, perché possono avere poche repliche. Pensi che tra a Parma sono arrivate 3.000 persone a visitare queste mostre.
È un'occasione, infatti, è un'occasione unica. Sì, sì.
E ce ne aspettiamo ancora molte a Reggio Emilia. A Reggio Emilia faremo le ultime 7 scene, perché il mostrario nel suo insieme, e speriamo davvero di poterlo riprendere da qualche parte d'Italia, già ci sono dei contatti, tutto intero, cioè di poterlo fare in un luogo solo, di poter fare in luogo solo tutte e 12 queste situazioni, queste performances, queste appunto chiamiamole scene. Però adesso l'ultimissima puntata, l'ultimissima parte di quest'ultima puntata sarà appunto il 10 e l'11 al Teatro Valli di Reggio Emilia, e lì faremo le ultime 7 scene. Le ultime 7 scene del mostrario. E di nuovo svilupperemo, cioè Yuval sviluppa in tutto il mostrario e in queste ultime 7 scene, un tema abbastanza inquietante, perché a rappresentare il contenuto del mostrario ci sono i mostri. I mostri che sono quelli che che la storia, che la nostra storia, il nostro mito hanno, come dire, progressivamente costruito, no, nell'immaginario dell'umanità. E quindi abbiamo il bosco, i Cernunnos, questi sì, esseri boschivi, c'è il golem, ci sono i diavoli, il capro, la medusa, e poi naturalmente di mostri ce ne sono tanti altri, ci sono naturalmente le sirene, i licantropi, i giganti, gli sciapodi, questi esseri con un piede solo che vivono in precario equilibrio. A Reggio si era costruita una discoteca degli sciapodi e uno poteva entrare, si metteva le cuffie e sentiva la musica che faceva danzare questi sciapodi su delle alte piattaforme simili a quelle su cui danzano le cubiste o i cubisti nelle discoteche.
No, ma è spettacolare questa descrizione,
spettacolare.
Contamina l'antico,
certo,
il presente.
Assolutamente. Quello che ci aspettiamo adesso, per parlare di quello che deve ancora accadere, saranno nella terza parte del mostrario, quella di Reggio, appunto, tra due giorni, ci sarà la città dei peluche, poi il salotto dei topi, la sala della vipera e dei vermi giganti, il giardino segreto dei conigli e tutte queste scene saranno sviluppate all'interno del Teatro Valli. Detto questo, c'è un altro mostro che non abbiamo ancora citato e che agli occhi di tutti questi esseri in gran parte animali forse appare tale, e questo mostro è l'uomo, siamo noi.
Eh sì. Infatti noi,
questo va detto.
Noi lo diciamo sempre, perché ma è bellissimo, perché mano a mano che lei poi introduceva le singole stanze c'è anche, vedevamo questa fantasmagoria, già iniziamo a immaginarla, ma c'è anche da dire che è una macchina teatrale grande e complessa, perché coinvolge attori, coristi, luci, video installazioni e tutta la macchina scenica che comporta una produzione teatrale così complessa.
La caratteristica appunto di questo progetto, di quest'ultima parte, di tutto il progetto, ma soprattutto di quest'ultima parte, la più interessante è stata proprio questa, cioè il portare l'attività di un artista che è in sé un personaggio poliedrico, perché Yuval Avital è musicista, è un chitarrista classico, compone, ovviamente dipinge, disegna, quindi è quello che chiameremmo tradizionalmente un pittore, ecco, un artista visivo, però è anche un, come dire, un artigiano, mette le mani, costruisce, scolpisce, quindi è un artista che scrive anche testi, per cui è un artista veramente ha molte sfaccettature. Però quello che non aveva mai sperimentato, come ha potuto sperimentare in questa occasione, anche per lui lo dice, lo dichiara, è stata una scoperta, è stato il lavoro col teatro, perché gli artisti abituati di solito a lavorare nei musei, con i mezzi che i musei mettono a disposizione, che sono artigiani, che sono figure, però non hanno, come dire, non entrano mai in quella vera e propria, come dire, grotta delle meraviglie che è un laboratorio teatrale, perché un laboratorio di scenografia, un laboratorio di sartoria offrono alla fantasia di un artista delle chance che nessun altro luogo può offrire, e lui che è un artista appunto di questo genere si è trovato come il topo del formaggio, per citare un altro animaletto caro a Yuval Avital, ecco, quindi è così, la sua esperienza è stata in qualche modo fecondata dalla presenza nel teatro e ha fecondato a sua volta la creatività di tutti coloro che ci lavorano, che dopo un attimo iniziale di perplessità si sono dati anima e cuore a questo progetto. Abbiamo assistito veramente a una dedizione da parte di tutte queste persone che lavorano in teatro nelle diverse specialità che fanno vivere il palcoscenico, una dedizione che molte volte sconfinava nell'entusiasmo e nella passione addirittura, quindi è stata un'esperienza rivelatrice davvero per tutti.
Beh, questo è bellissimo, perché oltre a essere un progetto che si sta evolvendo nel tempo, no? Sì. Si evolve anche nello spazio, perché come diceva lei, dal museo, da una messa in scena tradizionale invece a un coinvolgimento coinvolgimento. Tra l'altro dobbiamo dire che quest'opera, questo evento è proprio, chiamiamola, interattiva, perché lo spettatore non rimane passivo, cioè fermo, ma si muove. Cioè,
deve muoversi.
Esatto.
E deve costruire nella sua sensibilità, nel suo desiderio, nella sua voglia proprio, il percorso che fa all'interno dei luoghi. Se poi il luogo, come in questo caso, come sarà nei prossimi giorni, è, come è stato a Parma, è un teatro, come è stato in questi ultimi tre episodi, beh, il teatro di solito si è abituati a vederlo dalla platea, sono rare le occasioni in cui ci si muove nel palcoscenico, nei sotterranei, e rare per non dire uniche. Ecco, Yuval ovviamente ha invaso tutti i luoghi, tutti i recessi più impraticabili, diciamo così, non diciamo impraticabili, ma non praticati dal pubblico.
Certo, i nascondigli, le botole.
Nel corso di questa,
le macchine sceniche.
Sì, quindi ci sarà anche, c'è anche, come dire, la scoperta di spazi teatrali che di solito sono chiusi al pubblico.
E poi i mostri. Allora, io mi permetta la domanda, ma quando vi ha proposto il progetto passare poi dal teatro verdiano, proprio la classicità, la rappresenta, a una installazione così, a un progetto così rischioso anche, no? Come è stato poi recepito? Perché vi siete buttati.
No, perfettamente ragione. Infatti la parola rischio è quella che è folgorata nelle menti di tutti quanti quando il progetto ci è stato presentato. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto è un grosso rischio. È un grosso rischio non soltanto perché ci trovavamo di fronte a un progetto aperto, cioè Yuval ha presentato chiaramente una serie di idee, ma neanche lui era in grado esattamente di descrivere quello che sarebbe successo dall'idea alla sua realizzazione. Dopodiché però ci siamo posti un'altra questione, e cioè, come dire, quella sorta di frattura che la pandemia ha creato tra il pubblico e il suo teatro, e i nostri teatri. E a questo punto ci siamo detti che dovevamo cogliere questa occasione come la possibilità di fare tutti insieme un passo avanti, cioè non soltanto chiamare il pubblico a qualcosa di insolito, ma essere noi stessi ad aprire i teatri a esperienze nuove, perché abbiamo intravisto in questo tipo di approccio una via futura al recupero di quel rapporto che si sta, tra l'altro, felicemente di nuovo rinsaldando tra il pubblico e il teatro. Stiamo osservando proprio in questi mesi, in queste settimane, una forte ripresa di partecipazione del pubblico al teatro. Dopo che i primi mesi, diciamo così, della post-pandemia, chiamiamo settembre-ottobre, ci avevano lasciati un attimo in preoccupazione, perché il pubblico stentava a ritornare. Sì. Invece adesso torna con grande voglia, con grande desiderio, e riteniamo che abbiamo ritenuto allora, 2 anni fa, quando abbiamo appunto approvato questo progetto, che fosse necessario agire con un certo coraggio, cioè anche verso noi stessi, cioè approfittare di questa situazione negativa per andare verso la positività di un'esperienza nuova, e crediamo, insomma, ci abbiamo tentato con Yuval. Ci dirà se abbiamo avuto ragione.
No. Siamo arrivati poi al capitolo, chiamiamo, conclusivo di questa prima parte, e già, insomma, è bello poi poter sentire, come diceva lei, la passione di chi ci lavora, la curiosità e anche la partecipazione di chi lo fruisce, no?
Sì.
E quindi è bello anche attraverso le sue parole vedere che proprio noi siamo promotori non solo della tradizione, ma dell'innovazione, dell'esperienza.
Sì. Noi siamo convinti che su questa via sia l'unica possibile da percorrere, appunto per affrontare un tempo nuovo che è quello che ci sta di fronte, al di là delle crisi che stiamo attraversando e da cui ci auguriamo di uscire presto, ma comunque abbiamo di fronte un tempo nuovo. E questo tempo nuovo va affrontato in modi nuovi, non possiamo immaginare di ricominciare a fare come si era fatto prima, perché finiremmo necessariamente probabilmente in una in una situazione di stanca che non dice più nulla.
Ma no, ma è bellissimo, grazie poi anche alle sue parole. Noi partiamo poi da un'esperienza nel qui, nell'ora, nell'immediatezza, raccontando poi la messa in scena di uno spettacolo e arriviamo invece ad aprire gli occhi, a vivere esperienze, passioni che ci coinvolgono poi in prima battuta, perché questo è quello che fa poi la cultura.
Esattamente. Esattamente, questo è il fare cultura, almeno come dobbiamo intenderlo oggi,
no,
e vogliamo continuare a farla.
Ma la sento, infatti sono molto contenta poi di aver avuto questa occasione, ma torno soltanto a chiudere, perché quando ci siamo sentiti lei mi ha lasciato una suggestione,
sì,
che unisce cielo e terra attraverso poi questi bestiari, gli animali. E riguardava proprio ancora una volta la creazione, no? La sintonia, la sinergia e la messa in scena. Come mai proprio gli animali, l'attenzione a quello che definiamo bestie?
Beh sì, c'è un tema molto importante che in realtà è stata lei a indurmi in questa direzione.
In tentazione.
Diciamo la verità. Ecco, parlandomi poi di quella notte che si sta avvicinando, che sarà la notte del solstizio d'inverno,
esatto,
il 21
è
dicembre.
Vero.
Ecco, il punto è proprio questo, cioè l'umanità ha sempre avuto un rapporto ambiguo, difficile, con non solo con la natura, ma con gli animali che spesso vengono considerati nemici, vengono considerati avversari, pericolosi, certe volte utili, poi ce li mangia alcuni, molti se li mangiano senza alcun tipo di, insomma, il rapporto tra l'uomo, che pur esso è un animale, e tutto il resto dell'animalità è molto complesso, articolato, difficile, meriterebbe da solo chissà quanto lunga
è
riflessione,
vero, sì.
Ma il tema che ci interessa di più è che l'uomo vive questo rapporto difficile anche attraverso una profonda presa di coscienza che gli fa trasporre gli animali anche nel suo cielo. Lo zodiaco è in gran parte fatto da animali. Noi vediamo l'animale anche nel cielo che ci sovrasta. E in fondo questo portare l'animale verso il cielo è come un non so se sia un modo di esprimere il nostro sentirci assoggettati non tanto all'animale quanto ad una legge generale che tiene insieme gli animali e l'umanità e gli uomini, che animali sono. Quello che vediamo ogni tanto o spesso di mostruoso negli animali, molto probabilmente o forse certamente anche gli animali vedono di mostruoso in noi. Quello che noi riteniamo essere mostro, siamo noi mostro per loro. In tutta questa complessa relazione c'è lo spazio di una riflessione che è filosofica e di cui io non sono capace.
Beh, ha una riflessione
anche artistica, ma...
artistica, di cui pure
io non sono capace, però per fortuna abbiamo filosofi e artisti che se ne occupano e che ci danno strumenti per comprendere le difficoltà e il mistero di questo rapporto complesso, ricchissimo e anche sfidante che esiste tra l'uomo e gli animali che con l'uomo condividono la vita su questo pianeta.
Ed è questo proprio perché ha parlato proprio di filosofia, perché nella concretezza anche e soprattutto di una rappresentazione teatrale queste suggestioni, questi suggerimenti vengono inseriti e ci aprono un po' gli occhi, cioè per chi li vuole cogliere ci danno anche la possibilità di riflettere, perché proprio questo è il lavoro che fa il teatro, che
certo,
il cinema.
Il teatro, il cinema, l'arte in generale ha esattamente questo scopo, non è una trattazione sistematica appunto filosofica, è uno stimolo emotivo irrazionale, ma che proprio per questo colpisce l'uomo nella profondità più lontana del suo essere, e che va a sommuovere quello che ce l'ha in fondo, a smuovere il fango nello stagno e a far venire fuori le contraddizioni, i problemi, ma anche i desideri, le passioni, insomma il senso di giustizia, se vogliamo, anche che
esatto,
porta a un equilibrio verso il quale tutti vorremmo arrivare, tra l'uomo e il mondo che lo circonda. Ecco, quindi l'arte ha proprio questo scopo, lo scopo di stimolarci e di farci intuire. Poi per comprendere è necessario lo strumento della ragione, ma quello viene dopo.
Certo, è uno
prima
spunto.
Deve nascere il desiderio di comprendere, poi dopo si farà lo sforzo per arrivare a comprendere davvero. Esatto.
E poi ricordiamo che, essendo anche una performance interattiva, qui non saremo soltanto spettatori, molto spesso siamo spettatori un po' passivi di fronte a uno schermo, adesso telefoni, ma siamo proprio protagonisti, entriamo
sì,
in
sì,
scena
sì, sì.
con
qui
loro.
Sì, entriamo in scena e ci muoviamo all'interno dell'evento, ci muoviamo all'interno di quello che sta succedendo, possiamo non diventarne una parte diretta, salvo in qualche caso dove veramente siamo coinvolti.
Poi trattandosi di mostri dovremmo andare un po' cauti.
L'uomo nero ogni tanto nel labirinto prendeva sotto il suo mantello qualcuno, uomini e donne che si trattava, avevano tutti la stessa paura quando finivano sotto quel mantello. E sono le paure del bambino, infantili, quelle che nascono da quando ti dicevano stai buono, sennò chiamo l'uomo nero. Ecco, trovarselo di fronte in un labirinto, anche quando si hanno 50 anni, in un labirinto buio, fa il suo effetto.
Sì, è vero, è proprio un tunnel dell'orrore amplificato, infatti,
esatto.
Da cui poi noi ne usciremo, se ne usciremo, sicuramente trasformati. Se ne usciremo
trasformati, da questa esperienza, questo mi sento senz'altro di poterlo dire, da questa esperienza di contatto col mostro, lo spettatore partecipante, perché non è semplice spettatore, l'ha appena detto, esce in qualche misura trasformato, e più esce trasformato più questo segna la riuscita dell'esperimento e del progetto.
Ma bellissimo, guardi, Presidente, noi la ringraziamo tantissimo.
Prego,
grazie,
è stato un piacere mio.
Per essere stato con noi e poi per averci trasmesso veramente con tanta passione e con tanta dedizione anche l'amore che lei ha per il teatro, perché per la cultura, per l'arte, perché si sente, si avverte. L'abbiamo proprio percepita. E quindi, insomma, a presto, speriamo di rivederci.
Ecco,
ricordiamo il 10 e 11 dicembre
10 e 11 al Teatro Valli di Reggio Emilia.
Benissimo.
La cosa inizia tutte le sere alle 20 e poi procede per 2 o 3 ore, ci si muove liberamente nel teatro. A Parma si sono create delle code anche molto importanti in strada, quindi magari si cerchi, insomma, entrano tutti, nessuno rimane escluso, però magari arrivare un pochino prima può essere utile, oppure
arrivare
un po' più sul tardi, in modo che tutti possano entrare senza troppi disagi.
No, ma questo è bellissimo, infatti è finalmente una coda che avrà un senso, perché e noi, insomma, la ringraziamo ancora, speriamo di risentirci
a presto per nuovi eventi. Di questo, di altro, perché questo è il progetto 22, ma tra poco tempo presenteremo il progetto 23, di cui adesso non le posso dire
2023
nulla,
è vero,
la voglio solo incuriosire.
ci siamo allora.
Molto
grazie
bene.
Grazie mille, Presidente. Allora,
grazie
buon...
a lei Valeria,
grazie anche del suo tempo.
Col programma.
A presto, a
presto,
prestissimo, arrivederci.
Desire, good years, don't take my advice. You never wanted the nice boys anyway. And I'm of good cheer, 'cause I've been checking my list. The gifts you're receiving from me will be one awkward silence and two hopes. You cry yourself to sleep, staying up, waiting by the
phone, and all I want this year is for you to dedicate your last breath to me before you bury yourself alive. Don't come home for Christmas, you're the last thing I wanna see underneath the tree. I could care less. Happy New Year's, baby. You owe me the best gift I will ever ask for. Don't call me up when the snow comes down. It's the only thing I want this year. One awkward silence and two hopes. You cry yourself to sleep, staying up, waiting by the phone. And all I want this year for you to dedicate your last breath to me before you bury yourself alive. Don't come home for Christmas, you're the last thing I wanna see underneath the tree. I could care less.
Jule, Jule Shot, parleremo poi di Jule nelle prossime puntate perché, come anticipava il presidente, si avvicina anche il solstizio d'inverno 21 dicembre, periodo ricco, denso di attività, e quindi dal mostrario che si terrà a Reggio il 10 e l'11 dicembre voglio tirare fuori alcune delle creature che animano. Alcune le potrete incontrare a Reggio Emilia, altre non si sa, magari si sono già manifestate. Allora, l'anfisbena è un serpente che ha due teste. L'acefalo, un uomo senza testa, in cui il naso, occhi e bocca sono posizionati sul torace. Il basilisco, chi non conosce il basilisco, anche che ti ferma, ti tramuta in pietra. Ma ce n'è uno simpaticissimo, che è il caradrio, che è sì un mostro del bestiario fantastico, è un uccello dal piumaggio bianco che si racconta posto di fronte a una persona malata, se lo guardava la persona malata poteva trasmettergli tutto il dolore, e lui lo prendeva su di sé e si allontanava verso il sole bruciandone le piume e con esso il dolore stesso. Se invece il caradrio non ti guardava, ahimè, eri condannato a morte. Vuol dire che dalla tua malattia non avevi più scampo. E ancora la chimera, il centauro, il drago, il drago meraviglioso, fantastico, somma di tutti i mostri, il fauno, un particolare mostro si chiama leale, e ale è una specie di ariete caprone, però anziché avere le corna arricciate le ha lunghe, e addirittura può muovere separatamente le corna come se fossero delle braccia. E ancora la fenice, l'ippocampo, l'ippogrifo e la leocrotta meravigliosa. Andate a vedere che cos'è la leocrotta. È una specie di ghepardo pantera, quindi molti sono entrati a far parte della nostra quotidianità attraverso i simboli araldici, oppure rappresentati nelle chiese, nei doccioni, nelle architetture gotiche, o ancora in alcuni simboli, anche nelle marche per la birra, il cibo, nel marketing contemporaneo. Vi invito ad andare a rintracciare questi mostri del bestiario nella nostra contemporaneità. E chiudiamo ancora con il satiro, le sirene, la sfinge, la viverna, questo drago, draghetto, draghettino, dragolucertola, che anche fa parte del simbolo della città di Milano. Sembra proprio che il biscione è altro non è che una viverna. E per ultimi quelli che citava il nostro presidente Luigi Ferrari, che ci ha poi raccontato lo spettacolo, l'allestimento, la messa in scena, lo sciapode, uomini con un unico piede che saltellano, e le sirene. Insomma, questi ed altri li potremo incontrare, chiamiamo di persona, li potremo attraversare, ci faremo terrorizzare nell'evento che si terrà il 10 e l'11 dicembre a Reggio Emilia, ed è l'evento conclusivo di un progetto espositivo, Il Bestiario della Terra. L'immagine della nostra locandina è dell'artista di Yuval e ricorda un po' quelle che noi abbiamo utilizzato del giovane Mark, il bandito. All'inizio della nostra trasmissione l'ispirazione ci veniva data attraverso i disegni di Mark. Beh, insomma, a distanza di 3 anni e mezzo l'abbiamo recuperato con poi questa immagine metaforica dell'artista che ha ideato e progettato il mostrario, e in un ideale circolo, insomma, che comprende un po' tutto, che comprende gli animali, il cielo, la terra e il rapporto che noi uomini abbiamo con esso. Prima di salutarvi, io vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana e con altre sorprese, altri progetti, altre storie, altri racconti e soprattutto altri mostri, perché i mostri non finiscono mai, ma il vero mostro, ahimè, siamo proprio noi, è quello che abbiamo dentro. Perciò vi lascio sulle note rassicuranti e più gioiose e lascio la linea al programma di Marco Bernardi. Alla prossima settimana, non mancate.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. Pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Snowman, and pretend that he is Parson Brown.